capitolo 7, dai versetti 25 a 36. Intanto alcuni di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente e non liberamente. Che forse i capi abbiano riconosciuto davvero che egli è il Cristo. Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure io non sono venuto da me, e chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io però lo conosco, perché vengo da lui, ed egli mi ha mandato. Allora cercarono di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettergli le mani addosso, perché non era ancora giunta la sua ora. Molti della folla, invece, credettero in lui e dicevano: il Cristo, quando verrà, potrà fare segni più grandi di quelli che ha fatto costui? I farisei, intanto, udirono che la gente sussurrava queste cose di lui, e perciò i sommi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Gesù disse: per poco tempo ancora rimango con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potrete venire. Dissero dunque tra loro i giudei: dove mai sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci e ammaestrerà i greci? Che discorso è questo che ha fatto? Mi cercherete, non mi troverete, dove sono io, voi non potrete venire. Questi due capitoli che prendiamo, che leggiamo in questi giorni, come vedete non sono molto movimentati. Gesù è sempre nel Tempio, è sempre nel luogo più pericoloso, possiamo dire, per lui in questo momento. E però il movimento che vediamo in questa narrazione, in questi brani, è un movimento interiore. Interiore non ce n'è, siamo sempre lì al Tempio, ma nell'interno c'è questo movimento: accogliere, non accogliere, riconoscere, non riconoscere. Tutto il movimento che c'è nel cuore dell'uomo di fronte a Gesù. L'accoglienza superficiale, il rifiuto, l'accoglienza più profonda, un rifiuto più profondo. In fondo in questi brani, in queste discussioni o dialoghi dei giudei, della folla con Gesù, vediamo un po' riassunto tutto quello che si è svolto poi nei secoli e quello che ancora si svolge nel cuore dell'uomo quando si trova davanti a Gesù, a questa persona che tutti credono di conoscere eppure nessuno conosce. Alcuni di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ormai le intenzioni dei capi sono di pubblico dominio. C'è stata qualche talpa che le ha fatte uscire le intenzioni segrete dei capi. Non è costui quello che cercano di uccidere. Cioè anche la gente si riferisce a quello che decidono i capi, a quello che dicono. La gente fa sempre fatica a discernere da sé, secondo quello che vede, perché appunto c'è sempre la paura dei grandi e dell'opinione pubblica. Ecco, egli parla liberamente e non gli dicono niente. pensano che Gesù parli liberamente perché gode l'approvazione degli uomini. Ma Gesù non parla liberamente per questo. Gesù parla liberamente perché ha l'approvazione del Padre, non perché ha l'approvazione degli uomini. Questi alcuni di Gerusalemme attribuiscono la libertà di Gesù al fatto che lui sia approvato dai capi. Ma che forse i capi abbiano riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece quando verrà nessuno saprà di dove sia. C'era questo modo di pensare che era diffuso dai rabbini, che nessuno sa da dove viene il Cristo, chi è, si presenta improvvisamente. Allora queste persone dicono, beh, lui, Gesù, sappiamo di dov'è, che cosa sapevano? Sapevano che è un Galileo, che aveva la parlata dei Galilei. Sappiamo di dov'è. Forse quelli più vicini sapevano come si chiamava Giuseppe e Maria, chi erano i suoi parenti. Hanno una conoscenza superficiale, materiale, diciamo. Ma generalmente questa conoscenza è anche sempre sbagliata. Non è una conoscenza profonda. Anche noi sentiamo in fondo di essere conosciuti non da chi sa di che paese siamo, chi sono i nostri parenti, che mestiere facciamo, ma sentiamo di essere conosciuti da chi ci ama, da chi ci dà fiducia. Questi ci conoscono. Sappiamo di essere conosciuti da quelli che conoscono la profondità del nostro cuore, del nostro amore. Gli altri non ci conoscono, anche se sanno qualcosa, ma è una conoscenza esteriore e superficiale. E questi dicono addirittura sappiamo di dov'è, e invece semplicemente credevano di sapere, ma non sapevano la storia di Betlemme e la storia della discendenza di Davide. Non la conoscevano, credevano di conoscerla semplicemente da quelle poche notizie superficiali che avevano potuto raccogliere. Mentre del Cristo nessuno saprà. In fondo è vero che se il Cristo è mandato da Dio e se gli uomini ancora non conoscono Dio, nessuno sa di dove viene. Perché se Dio è sconosciuto, l'origine di colui che viene da Dio è sconosciuta. Dicono una grande verità pur senza saperlo. Quando dicono il Cristo, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Perché è proprio lui che dovrà rivelare il Padre, che deve rivelare la sua origine. Ed è quello che Gesù cercherà di fare, ce li fa e comincerà subito a farlo. Dice quindi, certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, oppure dite di conoscermi, credete di conoscermi e di sapere di dove sono. Le credenze di questa gente sono diventate assolutezza per loro, e così quando uno prende come assolute le proprie conoscenze, pensa anche di dover dettare legge a Dio e di poter giudicare Dio. Non è più libero di accogliere qualcosa di nuovo da parte di Dio. Eppure io non sono venuto da me. Cosa vuol dire questo? Che c'è qualcuno che mi manda, quindi finché voi non conoscete quello, non conoscete neanche me. E chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Non sono venuto da me. Gesù vuol far loro comprendere che essi non lo conoscono. Giovanni Battista era stato più onesto quando aveva detto Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti perché era prima di me. Io non lo conoscevo. Ecco quindi che Giovanni Battista, con la sua testimonianza, primo capitolo di Giovanni, il versetto 31, con la sua testimonianza Giovanni Battista dichiara appunto che Gesù è il Messia, colui di cui non si sa chi è. Io non lo conoscevo. Chi mi ha mandato è veritiero. Quindi voi non lo conoscete. Quindi se essi non conoscono il mandante, colui che lo manda, non possono sapere nemmeno chi è lui. E Gesù dichiara la propria autenticità, non tanto per quel che lui sente di se stesso, ma per il fatto che sa di essere mandato e perché colui che lo ha mandato non inganna nessuno, è veritiero. Dio il Padre non è il maligno. Il maligno, padre della menzogna, è il nemico di Dio. Quindi Dio è veritiero e non inganna, non imbroglia nessuno. Colui che imbroglia non è Dio, è l'altro, è il suo nemico. Chi mi ha mandato è veritiero. Quindi se io sono qui, è come se Gesù dicesse, non è un imbroglio di Dio per voi, ma è un dono, è luce per voi. E voi non lo conoscete. Questa parola, non lo conoscete, è una parola molto grande, appunto perché la conoscenza di una persona non è soltanto qualcosa che passa nella testa, nell'intelligenza, ma è qualcosa che passa nel cuore. Quindi questo voi non lo conoscete, è come dire, voi non lo amate, sapete neanche, non entrate nei suoi pensieri, nei suoi modi di essere, nei suoi modi di fare. Voi non lo conoscete, non lo amate e quindi non lo ascoltate. E quindi lo subordinate ai vostri pregiudizi. È un'accusa molto grande questa che Gesù fa, è come se dicesse siete pagani, perché sono i pagani quelli che non conoscono Dio. Se voi non lo conoscete, siete pagani, avete bisogno ancora di conoscerlo, di qualcuno che vi aiuta a conoscerlo. Io lo conosco, io però lo conosco, perché vengo da Lui ed Egli mi ha mandato. Io lo conosco. Perché Gesù può dire lo conosco? Perché lo ama. Perché lo contempla. Gli ubbidisce. Fa quello che Lui ha detto. Gesù realizza le scritture. Quando Gesù trova che Dio ama il peccatore, Gesù cosa fa? Ama il peccatore. Perché questo è quello che Dio fa. Quando Gesù trova che Dio è colui che dà la vita, Gesù dà la vita a colui a cui manca la vita. Non giudica. Mentre i farisei, se vedevano uno a cui mancava vita, cioè vedevano un paralitico, un cieco, un ammalato, dicevano è peccatore e lo condannavano e lo escludevano dalla festa, dal tempio. Non poteva entrare. Mentre Gesù, che legge nella scrittura che Dio è colui che dà la vita, allora Gesù dà la vita a colui a cui manca, compie le opere di Dio, per questa sua obbedienza al Padre, perché Gesù ama così tanto il Padre da fare quello che il Padre fa, Gesù può dire lo conosco. E la conoscenza di Gesù è una conoscenza per esperienza, non per studio, ma perché Gesù vive quello stesso amore, quello stesso atteggiamento, quelle stesse operazioni che il Padre continua a vivere. io lo conosco, cioè lo amo, mi ubbidisco, vivo le sue intenzioni, vivo nel suo cuore, vengo da lui, cioè Gesù tutto quello che vive lo vive in unità col Padre. Gesù non fa niente al di fuori dell'unità col Padre, vengo da lui. Gesù non aveva accettato di far qualcosa senza l'unità col Padre. La tentazione che Gesù aveva avuto nel deserto era stata proprio questa, di fare qualcosa senza essere in unità col Padre, senza attendere da lui l'invito o proposta o il comando o l'indicazione. Vengo da lui. Continua Gesù a venire dal Padre. Se Gesù facesse qualcosa di testa propria, senza attendere le indicazioni del Padre, dovrebbe dire: qualche volta non vengo da lui, qualche volta faccio da me. Ma questa parola vengo da lui è una parola che esprime proprio tutta la vita interiore di Gesù. Gesù continua a prendere la sua vita, le sue decisioni, a prendere le sue azioni, i suoi pensieri, li prende da quel Dio che si chiama Papà, da colui che dà la vita, quindi da colui che ama gli uomini e li ama come figli. Vengo da lui. È una parola molto importante. Vedete, queste parole qui che Gesù dice rischiano, se leggiamo così il Vangelo, di passarci via veloci, senza che arrivino a formar vita in noi. Invece se le teniamo a lungo nel cuore, queste parole lasciano certamente qualcosa della vita di Gesù. Vengo da lui, ed egli mi ha mandato. Qui Gesù esprime in questo modo tutta la fiducia che egli sa di godere da parte del Padre. Egli mi ha mandato. E mi ha mandato perché sa che mi ubbidisco. Mi ha mandato perché ha fiducia in me. Sa che io compio le sue opere, altrimenti non mi manderebbe. Sa che io realizzo i suoi progetti, i suoi desideri. Altrimenti non mi manderebbe. È quello che faremo anche noi quando mandiamo qualcuno a far qualcosa che ci preme, mandiamo unito a noi che ubbidisce. I farisei hanno capito, allora cercarono di arrestarlo, hanno capito che Gesù parlava del Padre e che attribuiva a sé il ruolo di Messia, di mandato dal Padre. Cercarono di arrestarlo. È la reazione all'accusa che Gesù ha fatto loro di paganesimo. Però con questa violenza dimostrano che il loro paganesimo è vero. Essi non conoscono colui che dà la vita. Conoscono colui che dà la morte. Vivono dentro a questo clima. E così con questo cercare di arrestarlo dimostrano che l'accusa che Gesù ha fatto è vera. E se non vivono l'amore, vivono la violenza. Ma non era ancora giù, nessuno riuscì a mettergli le mani addosso perché non era ancora giunta la sua ora. Non perché qualcuno lo ha difeso, non perché Gesù ha usato altra violenza per difendersi, ma perché non è giunta la sua ora. La vita di Gesù è nelle mani del Padre. Gesù aveva detto: non salgo a questa festa. Gesù salirà, sarà innalzato a un'altra festa. Non è ancora giunta la sua ora. Gesù la propria vita non se la lascia togliere, ma la offrirà da se stesso. Non è ancora venuta quest'ora, quindi nessuno riesce a mettergli le mani addosso. Gesù è protetto dal Padre. Molti della folla invece credettero in lui. Molti della folla, fra quelli che sono ignoranti, che saranno giudicati maledetti dai farisei, molti credettero. Cioè dalle teorie sono passati ai fatti. Hanno visto il miracolo di Gesù, hanno sentito le sue parole profonde di sapienza, gli danno fiducia, dicendo: il Cristo, quando verrà, potrà far segni più grandi di quelli che ha fatto costui. Colui che sarà mandato da Dio potrà far robe più grandi di queste, non è possibile. Quindi non attendiamo qualcun altro. Può proprio essere vero quello che Gesù ha fatto, è roba di Dio. È dare la vita, non dare la morte. Quindi riconoscono molti della gente, gli danno fiducia. I farisei udirono che la gente sussurrava queste cose di lui, si mettono in allarme per la fede che vedono sorgere nel popolo, tra la gente. Perciò i sommi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Le autorità si mettono contro il popolo. Tra le autorità non c'è chi si mette con Gesù. Perché? Le autorità hanno degli interessi da difendere, mentre il popolo non ha nessun interesse. Tra la folla la gente non ha interessi propri, interessi materiali da difendere, perciò è libera. E se c'è questa libertà interiore si può riconoscere l'opera di Dio, la parola di Dio e chi è mandato da Dio. Ma i capi hanno degli interessi, quindi per loro è già scontato che non bisogna accettare novità, perché ogni novità può diventare scapito dei propri interessi. Gli interessi che avevano i sommi sacerdoti erano interessi materiali, di denaro, perché erano essi che guidavano il commercio degli animali sul piazzale del Tempio. E l'interesse che avevano i farisei era un interesse di potere. Erano loro che erano ritenuti i migliori di tutti. Anche dal popolo erano ritenuti i migliori per quel che loro facevano. Mentre accogliere Gesù, credere in Gesù, rende gli uomini tutti uguali, sullo stesso piano. Perché quello che conta non è più quello che l'uomo riesce a fare, ma è il dono che Dio dà all'uomo. È Gesù che salva gli uomini, non sono gli uomini che con le loro opere si salvano. I farisei, che erano capaci di fare opere, credevano di salvarsi. La venuta di Gesù rendeva vuoto questa loro ricchezza interiore, diciamo. Quindi i farisei e i sommi sacerdoti hanno degli interessi da difendere, si allarmano, mandano ad arrestare Gesù. E Gesù, ecco che cosa annuncia: per poco tempo ancora rimango con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Per poco tempo rimango con voi. Che cosa vorrà dire questo poco tempo? Forse Gesù voleva dire soltanto pochi mesi, poche settimane. Però le parole di Gesù hanno sempre un significato anche più profondo. È sempre poco il tempo. In tutto è l'eternità, è la presenza di Dio che riempie il tempo e che fa di un attimo che toglie i confini alle ore e ai giorni, che riempie la vita. È il Padre che occupa tutto il tempo. E quando c'è il Padre non si misura più il tempo, perché c'è pienezza di vita. Poi vado da colui che mi ha mandato. Gesù si rende conto che la sua missione sta per compiersi. Vado da colui che mi ha mandato. Gesù pronuncia così la propria unità con il Padre. Viene da lui e ritorna a lui. Ai farisei Gesù dirà: non sapete da dove vengo e dove vado. L'aveva già detto anche a Nicodemo. Come il vento, così è colui che è nato dallo Spirito. Non sapete da dove viene e dove va. E Gesù qui lo annuncia: viene dal Padre e va al Padre. Il Padre è l'origine e il Padre è la meta del cammino dell'uomo nuovo. Ma questo poco tempo dice ancora che la decisione va presa subito, non bisogna aspettare. L'attendere a prendere le decisioni può portarci nel troppo tardi, dato che c'è poco tempo. Quindi quando c'è Gesù davanti a noi, subito si prende la decisione, perché non sono decisioni di incertezza o di morte, ma sono solo decisioni di vita per lui. Ed è una ricchezza per noi poter decidere subito di accogliere la vita, e la vita eterna. Voi mi cercherete e non mi troverete. Cosa vuol dire mi cercherete? Vuol dire che Gesù sa ad essere il punto di riferimento per gli uomini. L'Evangelista Giovanni aveva già detto nel prologo del Vangelo, all'inizio: tutto è stato fatto per mezzo di Lui, del Verbo, cioè del Figlio fatto carne, e tutto è stato fatto in vista di Lui. Quindi il cuore dell'uomo non è, come dice anche Sant'Agostino, il cuore dell'uomo non è a posto, non è in pace, non è nella pienezza finché non si unisce a Gesù, finché non trova Lui. Voi mi cercherete. Tutti gli uomini sono consapevolmente o inconsapevolmente alla ricerca di Gesù, e finché non arrivano in Lui non possono godere serenità, armonia interiore, pace, pienezza. Questa parola voi mi cercherete vale per tutti, non solo per i farisei. I farisei lo cercano, chissà perché lo cercheranno, per eliminarlo sempre, ma gli altri lo cercano come la folla lo cercava, perché sentiva che la vita era vuota senza di lui. Ormai era così. Si erano accorti, prima non si accorgevano, ma dal momento che lui si è fatto presente hanno cominciato ad accorgersi che senza di lui non c'era più festa, senza di lui la vita è persa, sempre nell'incertezza. Gesù rimane il punto di riferimento per ogni uomo. Voi mi cercherete e non mi troverete. Queste parole possono farci ricordare quello che dice anche la Sacra Scrittura a proposito della sapienza di Dio, per esempio. Nel primo capitolo del libro dei Proverbi è scritto così: la sapienza grida per le strade, eccetera, e dopo, un poco più avanti: allora mi invocheranno, ma io non risponderò, mi cercheranno, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la sapienza e non hanno amato il timore del Signore, non hanno accettato il mio consiglio, hanno disprezzato tutte le mie esortazioni, mangeranno il frutto della loro condotta e si sazieranno dei risultati delle loro decisioni. Sì, lo sbandamento degli inesperti li ucciderà e la spensieratezza degli sciocchi li farà perire. Ma chi ascolta me vivrà tranquillo e sicuro dal timore del male. E anche il profeta Isaia, capitolo 55, cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Con queste parole di Gesù sono come un eco di queste parole dei profeti. Invocatelo mentre è vicino, per poco sono ancora con voi, quindi approfittatene, è come se Gesù dicesse. E anche il profeta Amos, al capitolo 8, versetto 9, in quel giorno, oracolo del Signore Dio, farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno. Cambierò le vostre feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento. Farò vestire ad ogni fianco il sacco, renderò caldo ogni testa, ne farò come un lutto per un figlio unico, la sua fine sarà come un giorno d'amarezza. Ecco verranno i giorni, dice il Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane, né sete di acqua, ma ad ascoltare la parola del Signore. Allora andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da settentrione a oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno, non la troveranno. Voi mi cercherete e non mi troverete. Parli sentire una profezia anche per i giorni odierni, tanta gente che ha rifiutato. Il Signore va in cerca, la settentrione a oriente, dall'America all'India, in cerca della verità, della sapienza, ma non la trova. Voi mi cercherete, ma non mi troverete. Dove sono io, voi non potrete venire. È proprio il contrario di quel che Gesù dirà ai suoi discepoli. Qui ai farisei dice, dove sono io, non potrete venire. È bello, bisogna fare attenzione nel leggere il Vangelo anche ai tempi dei verbi. Dove sono io, voi non potrete venire. Gesù è già. Dov'è Gesù? Gesù è nel cuore del Padre. Gesù è unito al Padre. Gesù è già presenza di Dio. Dove sono io, voi non potrete venire. I giudei, quelli che non lo amano, non possono, perché nel cuore del Padre non c'è posto per chi rifiuta il Figlio. Nel cuore del Padre sta solo la misericordia, e quindi solo chi è misericordioso, come il Figlio e con il Figlio. Chi non ha nel cuore misericordia e amore per dare la vita, non può stare in Dio. Dove sono io, non potreste venire. Perché nel cuore di questi farisei non c'è accoglienza del Figlio di Dio, non c'è misericordia, è già occupato da altre cose. Invece ai discepoli Gesù dirà, vado a prepararvi un posto, perché dove sono io siate anche voi. Ai suoi discepoli Gesù potrà dire questo, e al Padre Gesù dirà nella preghiera, durante l'ultima cena, Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria che mi hai dato. Quindi c'è diversità tra i discepoli e gli altri. I discepoli potranno essere dov'è Gesù, potranno vivere il mistero pasquale, la morte e risurrezione, potranno passare per dove è passato Gesù, croce e risurrezione, per essere nel cuore di Dio come persone che danno, che donano la vita. Dissero tra loro i giudei, dove mai sta per andare costui che noi non potremo trovarlo? Dove? Non capiscono. Non capiscono. fanno solo supposizioni. Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e ammaestrerà i greci? Fanno supposizioni assurde per la loro mentalità, però in qualche modo sono profeti senza saperlo e senza volerlo. Il regno di Dio verrà tolto a voi e dato ad altri. Andrà tra i greci, cioè il messaggio di Gesù, la presenza di Gesù sarà portata là dove sarà accolta anche tra i pagani. Quindi qui questi farisei che fanno queste supposizioni di ignoranza, dichiarazione della loro ignoranza, fanno una profezia. Il Messia sarà per gli altri, dato che essi non lo accolgono. La parola di Dio non può venire sulla terra senza averla fecondata, irrigata, prima di tornare al cielo, come la pioggia, diceva il profeta Isaia. Quindi il Figlio di Dio non può venire nel mondo ed essere eliminato semplicemente e chiuso. È la parola di Dio, è l'acqua che viene dal cielo e che non torna senza aver rigato e fecondato la terra per far crescere l'alimento per l'uomo. Quindi se non lo accolgono i giudei, lo accoglieranno gli altri, i pagani, ma non viene inutilmente la parola di Dio sulla terra, il Verbo fatto carne. Che discorso è questo che ha fatto? Mi cercherete, non mi troverete, e dove sono io, voi non potrete venire. Che discorso è questo? Essi non lo conoscono, essi non sanno niente, dichiarano la propria incapacità di comprendere la parola di Gesù. Ed è di fatto così. Chi non crede non capisce. È impossibile che capisca. Chi non ama non conosce. È impossibile che conosca. Per poter comprendere e per poter conoscere Gesù bisogna credere e amare. Bisogna diventare piccoli e quindi credere. E bisogna diventare grandi della grandezza di Dio per amare. Chi non crede non capisce, chi non ama non conosce. Perciò di fronte a Gesù, anzitutto teniamo questi atteggiamenti nel cuore. Fede, diventare piccoli per credere in Lui. E amore, diventare grandi della grandezza di Dio che è amore. E allora possiamo conoscere anche colui che il Padre ha mandato. È Gesù soltanto che conosce il Padre. Io lo conosco, ha detto. Perciò noi siamo uniti a Lui, diventiamo uno con Lui, con Gesù. E dopo capiremo, dopo comprenderemo e conosceremo anche il Padre, sapremo di essere nel cuore di Dio, nel cuore del Padre. C'è un salmo che dice: non siate come il cavallo e come il mulo che sono privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e brilli e se no a te non si avvicinano. Si diventa come gli animali, ci vuole poi la forza per domarli, per farli stare. Non siate come il cavallo e come il mulo privi di intelligenza. Noi possiamo comprendere perché possiamo amare. Noi possiamo conoscere il Signore perché possiamo amare. Allora adoperiamo l'amore e si rivelerà a noi il volto di Dio. A chi mi ama mi manifesterò, diceva il Signore. Ecco, teniamo anche oggi qualcuna di queste parole nel cuore, in modo che possano lasciarci dentro tanto amore e unità a Gesù. E così anche noi potremo essere dov'è Lui, nel cuore del Padre. Sia lodato Gesù Cristo.